Allora, grazie a tutti di essere presenti. Siamo al secondo incontro. Settimana scorsa sappiamo che è stato un incontro borderline, come si suol dire, abbastanza eccentrico, però c'è stato uno scambio vivace, l'importante è questo. Oggi credo che andremo un po' più sul tradizionale, nel senso che il professor Redaelli, che ringraziamo molto di essere qua, insegna geopolitica alla Università Cattolica di Milano ed è proprio un esperto di Medio Oriente. Conosce il Medio Oriente non solo da un punto di vista accademico, ma come mi diceva venendo qui in fondazione, è una persona da stivali sul terreno, per cui ha lavorato in molti degli scenari di cui oggi presumo parleremo, ha dedicato un testo all'Iraq, un testo è anche questo sull'Iraq, lo trovate giù, e ha lavorato in Iraq, in Afghanistan, recentemente anche in Libia, per cui conosce questi argomenti anche dal lato istituzionale. E lo ringraziamo molto di essere qui. So che anche un suo libro è in uscita in questi giorni, però il titolo?
Islamismo e democrazia.
Islamismo e democrazia, un titolo insomma molto adatto per i nostri tempi. Quindi lo schema, come sapete, è sempre il solito: parla il professor Redaelli, dopodiché si apre il dibattito. Il tema è molto urgente, inutile che stia qui a descrivere il perché parliamo di Medio Oriente. Riassumo tutto con un termine che si usa in Israele, ma che è tratto dall'arabo, che è balagan, significa proprio che è un gran casino, insomma. Allora cediamo la parola al professore.
Grazie per l'invito alla Fondazione, questo bellissimo posto. Grazie a tutti voi di essere qua. Cercherò, come dire, di convincervi a diventare attentatori suicidi per il califfo. No, anche perché come professore della Cattolica e editorialista di Avvenire, come dire, no. Però cercherei di fare con voi una riflessione. Mi vedono lo stesso, se mi metto un po' di qua, perché ho la luce, come dire, che
sì,
sembra l'interrogatorio della polizia.
C'è anche, se vuoi, il gelato.
Oh, che bello. Grazie. Posso mettermi qua?
Sì.
Cercherò di fare con voi una riflessione, spero non troppo noiosa, e che sarà non tanto da professore universitario, che è un lavoro che faccio non per colpa mia, ma come dire, come una persona che lavora da 25 anni nel Medio Oriente e ci lavora appunto con gli scarponi, nel senso che me lo sono girato a piedi da molti anni, in particolare da una dozzina d'anni lavoro per i nostri governi, per il Ministero degli Affari Esteri, in quello che si chiama post-conflict institution building, cioè la ricostruzione, la stabilizzazione dopo i conflitti. Ho lavorato in queste cose soprattutto in Afghanistan, Iraq e ora Libia. Come dicono i miei figli, sono i tre più grandi disastri della comunità internazionale, quindi è meglio come che va in pensione presto. Però, a parte le cattive dei figli che sono fatti così, la prima riflessione che vorrei fare con voi è che in 25 anni, ti volto le spalle, il direttore della fondazione
no.
Meno importante.
Sì, sì, no, ma io non sono il direttore.
Ah, ecco, quindi
vai tranquillo.
Allora basta, allora.
Esatto.
Ancora di più, ancora. La prima riflessione che vorrei farvi è che in 25 anni che giro il Medio Oriente non ho mai visto una fase così di confusione, di frammentazione, di dilagare delle istanze peggiori. E quindi, se voi siete venuti qua per avere, come dire, una bussola intellettuale, cognitiva, per capirci qualcosa di più, avete sbagliato, come dire, avete sbagliato fornitore. Non sono il pusher di bussole che fa per voi, perché non ce l'ho neanche io. Quello che è evidente è che avvengono una serie di disgregazioni molto forti dentro l'area medio orientale, cercheremo di vederle poi. Disgregazioni che prendono anche il nostro mondo, come ovvio, ma come dire, che sono molto meno dirette contro il nostro mondo. Per parlarci chiaro, noi abbiamo sviluppato in Occidente un'ossessione contro l'Islam, un'ossessione contro gli jihadisti che ci vogliono distruggere, conquistare questo. Non so se è una rassicurazione, ma in realtà noi siamo colpiti più di rimbalzo, perché le dinamiche di frammentazione, di violenza che ci sono in Medio Oriente, come dire, si spiegano molto più con una guerra dentro. E questo significa che il famoso scontro di civiltà, di cui si parla spesso a Vanvera, è soprattutto uno scontro dentro le civiltà. Sono le nostre civiltà, le nostre culture che sono sotto forte pressione. Lo dico perché molto spesso a livello mediatico, per non parlare del livello politico, che, come dire, a me interessa, diciamo, il dibattito politico tanto quanto mi interessa un documentario sull'intervento, sulle colonoscopie, ecco, quello che mi interessa meno di zero, quindi non è polemica politica, ma è semplicemente, ecco, il livello di rappresentazione giornalistico e politico è spesso deprimente e non tiene conto del primo fattore del Medio Oriente, che è quello della complessità. Qui ho iniziato con una basmala, cioè il Bismillah Rahman, che chi ha girato, ha visto una moschea, lo ritrova, insomma, le forme artistiche e la base, l'inizio di tutte le sure del Corano. Ma se noi, scusami, questa è una rappresentazione, dico, io ai miei studenti dico sempre, facendo vedere le cartine, non fidatevi mai delle cartine, che sono sempre un imbroglio. Quella è una cartina sul mondo islamico, ed è una cartina che in realtà non dice la verità, perché il Medio Oriente allargato non è solo un mondo islamico. Il Medio Oriente allargato è complessità, è pluralità. Ci sono altre cartine che si possono vedere. E che ci danno un'idea della pluralità etno-religiosa del Medio Oriente. Quindi il punto di partenza del Medio Oriente è la complessità. È per questo che non ci sono ricette, non ci sono bussole, non ci sono soluzioni facili, perché stiamo parlando di un'area fortemente complessa. E tanto maggiore la complessità, tanto maggiore sono i problemi che emergono dalla frammentazione della complessità, dalla complessità che non sta più insieme. Questa è un'area assolutamente plurale a livello etno-religioso, ma che è innegabilmente dominata da una religione, che è la religione islamica, che al suo interno vede una frammentazione. Voi sapete che tutte le religioni amano, come dire, riprodursi per scissioni, cioè per cui ci sono infinite varietà dentro. Anche l'Islam ha una grande varietà di correnti, sette gruppi, ma i due più forti, è inutile anche dirlo, sunniti e sciiti. Sunniti e sciiti che sono delle primissime divisioni dell'Islam, con i sunniti che sono grosso modo l'85-90% dei fedeli, gli sciiti che sono quelli che hanno un clero. Se avete presente, chi è meno giovane ricorda l'Ayatollah Khomeini col turbantone, queste cose qua. Gli sciiti rappresentano 10-15% della popolazione, ma sono concentrati, lo vedete, è il verde più scuro, sono concentrati nel Golfo e in quello che una volta si chiamava il Levante, il Levant, no? Libano, Siria, Iraq e ovviamente Iran, che è una repubblica sciita, dove lo sciismo è religione di Stato. Ecco, uno dei problemi grossi, principali del Medio Oriente, non ha a che fare con lo scontro fra civiltà, è uno scontro dentro la civiltà, è uno scontro settario, è il settarismo fra sunniti e sciiti, che sono comunità che non si sono mai amate troppo, ma che in realtà hanno più o meno sempre convissuto. In Iraq, che oggi è un paese dove io ci ho lavorato molto e è deprimente vedere come si sono ridotti, ma era uno dei paesi più avanzati del Medio Oriente, in Iraq un terzo delle famiglie era mista, sciita e sunnita, sciiti e sunniti si sposavano tranquillamente. Una cosa adesso inimmaginabile, un po' come, sempre qui parlo ai meno giovani, perché vedo che c'è già qualcuno sopra i 30 qui, ve la ricordate la Jugoslavia? Sarajevo era un posto bellissimo, civilissimo, dove tu eri jugoslavo, sia che fossi serbo, e poi è diventato quel posto di matti dove i serbi sparavano ai bambini bosniaci e viceversa. Quindi c'è questa grande frammentazione, questo grande settarismo che è dato da uno scontro fra sunniti e sciiti. Ovviamente lo scontro non è mai religioso, anche se si usa il nome di Dio, lo scontro fra sunniti e sciiti, lo vedremo poi, ha radici molto precise. E sono radici geopolitiche, economiche. Però non c'è nulla che, come dire, sia forte, che dia legittimità e che ti faccia sembrare dalla parte del giusto che scomodare Dio, soprattutto se devi ammazzare qualcun altro. Dio lo vuole o in nome della vera fede. Tranne noi cattolici, che in passato non l'abbiamo mai fatto, più. Ero serio. Noi, e le altre religioni spesso hanno ucciso il nome di Dio. E soprattutto, tutti noi abbiamo identità multiple, per cui voi siete veronesi, detestate le altre città venete come tradizione italiana, ma siete anche veneti, detestate gli italiani, siamo italiani quando si gioca a calcio, siamo europei. Ci sono una molteplicità di identità, ma ci sono identità per cui sei disposto bene o male a morire o che si attivano veramente nei momenti di crisi. E sono le identità più profonde che hai. Quella di essere sciiti o essere sunniti sono identità che si sono attivate molto forti, soprattutto in Iraq, perché l'Iraq era un paese molto debole, che non aveva una vera identità nazionale. E allora, quando c'è stato uno scontro geopolitico, la cosa migliore è stata ritornare alle identità settarie per nascondere una partita, uno scontro geopolitico. E noi non abbiamo il tempo di vederlo in dettaglio, perché sennò dovremmo stare qui un sacco di ore, ma, come dire, ha un po' a che fare con quella disgraziata invasione dell'Iraq da parte anglo-americana di Bush, su cui si evito di riaprire il dibattito se bisognava o non bisognava invadere quella guerra, perché ormai quello è stato fatto. Il risultato però è stato un cambiamento forte che ha ridato vita ha riaccentuato la visibilità geopolitica degli sciiti. L'Iraq era un paese a maggioranza sciita, 60%, ma da sempre dominato da una minoranza sunnita. Prima il re, la dinastia hascemita, poi quando il re l'hanno appeso al lampione nel 58, una serie di dittatori più o meno pessimi, fino a quel pazzo furioso di Saddam Hussein. La minoranza sunnita ha dominato. Quando si è ribaltato e si è portata, esportata la democrazia, prendi la busta con la democrazia, mettila nel forno a microonde, 30 secondi ed esce la democrazia cotta. si poteva immaginare che non sarebbe andata molto bene. Ma comunque, quando fai un sistema così, è ovvio che gli sciiti, che sono il 60%, diventano l'elemento dominante. Questa idea è stata rifiutata dalle popolazioni arabe sunnite, soprattutto da quelli che sono i nostri alleati, o meglio gli alleati di ferro, come si dice a Roma, degli americani nella regione, oltre agli israeliani, i sauditi. Entrambi, gli israeliani per un modo, i sauditi nell'altro, non hanno accettato questa cosa. Quindi lo sciismo politico ha preso una visibilità politica maggiore. E questo è stato, come dire, si è iniziato a parlare, soprattutto a Washington, di arco sciita, cioè un arco geopolitico che partiva dall'Iran, arcinemico degli arabi, arcinemico di Israele, arcinemico degli americani, paese bellissimo, il più bel paese nel Medio Oriente. Se avete qualche soldino da parte, il mio suggerimento è: andate in Iran a visitare, che è un posto meraviglioso. Io ci ho studiato, come dire, ed è un posto che vale tutto il mondo arabo messo assieme. Chiedo scusa se c'è qualche amico arabo qui. Questo arco sciita, la reazione è stata quella di un rifiuto di questo arco, o presunto arco. E quindi stiamo parlando di geopolitica, non stiamo parlando di religione. Però ho iniziato a sentire delle cose, andavi in Iraq e sentivi gli arabi che chiamavano gli arabo sciiti iracheni, perché gli sciiti dell'Iraq sono arabi, non sono persiani, li chiamavano Safavidi, che è la dinastia persiana che c'era nel 1500, che è un insulto, è come se noi riutilizzassimo il termine deicida, la stessa cosa. E dice: ma come Safavidi? Hanno iniziato a dire: gli arabi sciiti non sono arabi. E dico: ma come non sono arabi? Sono arabi, sì, non sono sciiti. Come se noi dicessimo: i valdesi non sono italiani perché non sono cattolici, no, sono italiani anche loro. Questo ha portato una frammentazione su cui si è innestata poi l'estremismo jihadista di Al-Qaeda. Al-Qaeda, insomma, lo sapete tutti, zio Osama Bin Laden, come dire, un parente che tutti abbiamo avuto in casa sui televisori per anni. In Afghanistan è successo qualche successo. L'entrata in Iraq ha permesso ad Al-Qaeda di aprire un altro fronte. Un altro fronte. Si è innestato nella frammentazione geopolitica che era data dalla contesa fra sciiti e sunniti, cioè fra la contrapposizione fra Arabia Saudita e Repubblica Islamica dell'Iran. E ha introdotto un nuovo fronte con la frammentazione totale dell'Iraq. Se vi ricordate, anche qui forse anche i più giovani se lo possono ricordare, lo scorso decennio, la mattanza incredibile che c'è stata in Iraq. Vi ricordate 2004, 2005, fino al 2008. Poi nel 2009 era migliorata. Quella strage di civili, quella guerra. In cui Al-Qaeda è entrata. Ma è interessante, Al-Qaeda, che parla tanto di lotta per la difesa dell'Islam e lotta per la difesa dell'Islam e lotta contro gli atti occidente, in Iraq cosa faceva Al-Qaeda? Fa quello che fa il califfo. Qual è il core business? Qual è la merce sullo scaffale del supermercato jihadista, del califfoglio di Al-Qaeda? Non è distruggere l'Occidente, è ammazzare sciiti e eliminare tutte le minoranze che ci sono in Medio Oriente. E questo è dato da una contrapposizione settaria molto forte che deriva da una competizione per l'egemonia regionale. Una competizione geopolitica fra Iran e Arabia Saudita, e soprattutto l'ossessione degli arabi del Golfo contro la espansione o presunta espansione iraniana, ha acceso quella contrapposizione settaria. È come sprezzar fuori il dentifricio dal tubetto. Quando voi attivate le contrapposizioni settarie, identitarie e religiose, lo sappiamo noi europei che ci siamo ammazzati per secoli, poi rimettere dentro la pasta del dentifricio nel tubetto è difficile. Ed è così. Voi scavate dei solchi, bruciate i ponti e non avete più il legname per ricostruirli. Questo è quello che avviene oggi. E per quello che dico, stiamo anche tranquilli che il califfo dice che vuole venire a Roma. Io che a Roma ci vado sempre per lavoro, per me non riesce neanche a passare il grande raccordo anulare, perché fra traffico, buche, come dire, verrebbe rapidamente sconfitto. Ma insomma, a loro, il loro vero obiettivo è un obiettivo dentro l'Islam e dentro il Medio Oriente, e cioè eliminare gli sciiti. Di mezzo ci vanno anche le nostre minoranze arabe, le minoranze cristiane, non solo quelle cristiane, gli yazidi spazzati via, le donne violentate e poi sepolte vive, cioè cose queste robe qua, ma anche perché quando avete lo scontro grosso fra i due elefanti, i piccoli vasi di coccio ci vanno di mezzo. Quello che è orribile del discorso jihadista, del discorso del nostro califfo al-Baghdadi, oltre a tutte le schifezze, le cose orribili che fa, è questo, è che lui immagina questa realtà qua, questa cosa qua che ha mille colori, questa qua che ha mille colori diversi, lui la vuole fare tutta di un verde uguale, e cioè eliminare completamente la diversità, la pluralità, che è non solo una bestemmia, ma è una cosa di una violenza. Il disegno ha una violenza interna fortissima, perché dietro la realtà del Medio Oriente c'è la complessità, c'è la pluralità. Non so se riesco a esprimere questo concetto, ma quanto vogliono fare è dire: esiste un solo etnia, esiste un solo popolo, esiste una sola religione, che è l'Islam, che è sunnita, che è l'Islam sunnita salafita modello Arabia Saudita, che è cioè il tipo peggiore, più intollerante, aggressivo di Islam che ci possa essere. E che non è vero, è che non è vero. I sauditi lo fanno da decenni, per qualche misteriosa ragione sono ancora i grandi alleati di Washington e l'hanno potuto fare. Io non so perché abbiano tutto, cioè si capisce benissimo perché, insomma, è una finzione retorica, ma insomma i parenti tu ce li hai, non te li puoi scegliere. Gli alleati uno potrebbe usare un po' più giudizio. I nostri amici americani, devo dire, ahimè, mostrano molto poco giudizio. Su questa situazione di grande frammentazione, di grande confusione, cioè la competizione egemonia regionale Arabia Saudita e Iran, a cui si è poi aggiunta la Turchia del sultano Erdogan, che mannaggia ha rivinto le elezioni. Del resto lui, Erdogan, ha fatto le stesse cose che ha fatto Netanyahu in Israele. Il populismo più schifoso, più bieco, solleticare sulle paure. Guardi che se lei non vota per me, le tolgono la pensione, anzi le fanno l'iniezione, perché i pensionati sono una rottura di scatole. Stai attenta, io sono l'unico che ti salva. Questo discorso ossessivamente ha rivinto così e ha funzionato, portando altro estremismo nella regione. Anche la Turchia ha deciso di essere un competitor regionale molto forte. La Turchia, che per anni è stato un paese che voi sapete nella NATO, un bastione laico e filo occidentale per tanti anni, ma che adesso è diventata un'altra cosa e che gioca una partita sua. La gioca bene? No, la gioca male. Non ottiene quello che vuole, ma aumenta le divaricazioni. Il terzo elemento che ha aiutato a portare, come dire, a contribuire a fare del Medio Oriente quell'area di un casino terrificante che vediamo oggi, sono state le primavere arabe. Ve le ricordate? Magnificate tutte le salse. Mi sono preso un sacco di critiche, di insulti, perché forse avendogli dato sempre, è come dire, da vecchio realista, dicevo, boh, insomma, tutto questo. Quando sentivo parlare la Twitter Revolution, la rivoluzione, mettevo mano alla pistola, perché non ce l'ho, ma avrei sparato volentieri, chi lo diceva. Le illusioni che vi sarebbe stato un cambiamento, non che, come dire, all'inizio le primavere arabe non siano partite dalla voglia di un cambiamento, ma era assolutamente evidente che quel gruppo generoso ma un po' scombinato, scoordinato, di giovani che chiedevano democrazia, libertà, dignità, tutte parole, poi potremmo stare qui a citare tutte le parole arabe che venivano usate, hanno avuto una congiuntura favorevole, e mentre di solito venivano represse per una serie di congiunture, che poi se volete la facciamo nelle domande, ma non abbiamo qui il tempo di farlo, sono riusciti a far cadere un paio di governi. Era assolutamente evidente che chi raccoglieva i frutti chi avrebbe raccolto i frutti non sarebbero stato questo movimento poco coordinato e poco organizzato. Di solito, se pensate bene alla storia, chi fa le rivoluzioni, pensate a quelli che hanno fatto le più grandi rivoluzioni della storia, quelli francesi, hanno buttato giù un re, hanno fatto un casino per anni e 10 anni dopo c'erano già un imperatore. Per cui, le rivoluzioni, era abbastanza evidente che l'Arab Spring non avrebbe portato stabilità. Noi occidentali per molti anni siamo stati un po' vittime di una falsa dicotomia, di una falsa scelta. Scegli o la stabilità o la democrazia in Medio Oriente. Quindi o ti tieni i dittatori Saddam Hussein, Gheddafi e Mubarak, oppure se vuoi la democrazia ti becchi gli islamisti e quello che. Quello che avere arabe non ci sembrava vero. Possiamo avere stabilità e democrazia. È andata a finire che non abbiamo né stabilità né democrazia. Uno dice forse era meglio avere i dittatori, non lo so, per carità, però la scelta, cioè non scegliamo più niente, né uno né l'altro. Vi faccio vedere un po' di vignette. Nel Medio Oriente voi sapete che esprimere le idee non è mai troppo conveniente, per cui spesso sui giornali ricorrono usando le vignette. Chiaramente. Quella lì è fantastica, in inglese viene benissimo. Autocrazia. Finalmente buttiamo giù la piramide, portiamo la democrazia a Cipicchia. Chi è che arriva prima? La teocrazia, che è quello che è successo in Egitto. Ma era evidente che un movimento come i Fratelli Musulmani, organizzato, che penetrava nella società, ma non solo in negativo. I Fratelli Musulmani sono come in Egitto, nel mondo arabo, sono come Hezbollah in Libano. Fanno quello. Io in Libano ci ho anche insegnato all'Università di San Giuseppe, li vedevo. Avevo tutti i miei studenti cristiani maroniti, odiavano Hezbollah, ma l'ammiravano. Per forza, Hezbollah fa quello che dovrebbe fare lo Stato libanese che non fa. Fratelli Musulmani fanno quello che dovrebbe fare lo Stato egiziano che non fa. E cioè assistenza per i poveri, le scuole per i poveri, l'assistenza per i ricchi in Medio Oriente la fanno tutti volentieri, l'assistenza per i poveri un po' meno. Tutto questo radicamento nella società però non è mai for free, cioè non è mai a gratis, come diciamo noi. A tutto non si è. Era evidente quindi che i partiti islamisti più radicati ne avrebbero tratto i benefici. Quello che è successo è che in Tunisia, unico paese, che però Tunisia è piccolina, in cui alla fine sono andati sul bordo del precipizio ma l'hanno scampata con un compromesso intelligente. E non a caso continuano ad esserci gli attentati perché vogliono farli cadere. Ma in Egitto è andata così. In Siria è esplosa la guerra civile, nello Yemen un altro disastro, la guerra civile. In altri paesi hanno preso le contromisure. Guardate un'altra vignetta. La verità sul massacro siriano. Pensiamo niente. È così proprio, alla chicca, la verità sulla Siria. In mezzo al popolo siriano morto, una mattanza, 250.000 ammazzati, milioni che scappano, milioni di internal displaced, cioè che scappano dentro altri posti della Siria, scappano in Libano, scappano. Quando noi siamo ossessionati, diciamo, l'invasione, io devo dire, io ho molta poca pazienza con gli europei, che mi sembrano un continente di, non si può dire rincoglioniti, ma quindi troviamo una parola, io non, proprio ho molta poca pazienza con noi. Un continente che ha dominato il mondo e che adesso se è rincagnito, rimbambito, spaventato da tutto, incapace da avere, arrivano 200.000 persone a un'invasione. In Giordania, che è un paese molto più fragile e più piccolo dell'Europa, ce ne sono 4 milioni fra siriani e giordani, e non rompono le balle come l'opinione pubblica europea. E io, ecco, sono molto poco professore, molto poco accondiscendente con le paure di noi europei. Forse abbiamo dimenticato i nostri passati e cosa eravamo in grado di sopportare fino a qualche decennio fa. E quindi lì vengono massacrati o scappano. Ci sono i combattenti locali, ma in realtà qual è la partita? La partita è una partita internazionale. Assad, sostenuto da Putin e dagli Iran, Hezbollah, Zio Sam che aiuta Israele, Turchia, Arabia Saudita che aiutano i sunniti, e soprattutto di fatto, anche se adesso dicono che no, assolutamente non è vero, hanno aiutato il sunnismo jihadista. Questo facciamo anche noi. È una cosa che gli americani non amano dire, che stanno paracadutando aiuti a un movimento che si chiama Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra è Al-Qaeda. Io pensavo di averle viste tutte in Medio Oriente, ma vedere gli americani che aiutano militarmente Al-Qaeda, che gli ha buttato giù 14 anni fa le torri, è una cosa così da dementi che pensavo che non si fosse. E non pensavo neanche di vedere Israele che manda l'aviazione a bombardare in favore di Al-Qaeda contro Hezbollah. Che questa è una roba, come dire, ma Giove toglie il senno a coloro che vuole perdere. Questo per dirvi la complessità e la frammentazione. La Siria è questa qua. Le primavere arabe ben presto cosa sono diventate? Hanno prodotto un cambiamento in alcune parti, in altre parti il cambiamento si è bloccato, il cambiamento non è andato come doveva andare, ma era naturale, era abbastanza logico che movimenti più organizzati islamisti avrebbero preso il controllo, e dove non hanno preso il controllo i movimenti islamisti si è scatenata una guerra civile, che non è una guerra civile siriana, in Siria non sono i siriani, è una guerra per procura. È una guerra per difendere gli interessi degli iraniani, dei russi, degli israeliani, dei turchi e dei sauditi. È il ritorno della vecchia geopolitica, dell'orribile realpolitik, per cui 500.000 morti vale la pena farli se hai un guadagno geopolitico, che è, come dire, una bestemmia, ma è così. Un'altra vignetta che spiega come sta andando. Io ho ancora 15 minuti. No, perché bisogna che qualcuno dorme, per cui finché c'è qualcuno è sveglio io parlo. Ecco. Un'altra vignetta che ho trovato molto bella è che la circolarità del potere. Nel 2011 gli egiziani, i soldati israeliani, i egiziani protestavano ed erano allineati con gli studenti che protestavano in piazza Tahrir. Poi nel 2012 si è tornati alla tradizione con i militari dietro. Cosa vuol dire questa roba qua? Che le primavere non sono andate come dovevano andare, ma c'è stato un altro fallimento che è importante perché aggiunge un ulteriore elemento di frattura, oltre, vi ricordate, spaccatura sciiti sunniti, lotta geopolitica per l'egemonia regionale accentuata dal fatto che gli americani sono più deboli e non hanno una strategia. Non si capisce cosa vuole. Io ogni tanto mi invitano a Washington, mi hanno fatto ancora una volta parlare a Camera e Senato con senatori, facevano domande ma non ascoltavano le risposte e andavano per la loro strada. Comunque, questa roba qua, un altro elemento è le primavere arabe, e il fallimento delle primavere arabe sostanziali, con un elemento in particolare. Quando sono fallite, si sono bloccate guerra civile per procura, guerra per procura che ha generato la guerra civile, dove hanno preso il potere gli islamisti? Gli islamisti hanno generalmente fallito. In Egitto uno può pensare quello che vuole, che se a quello di al generale Sisi sia stato un colpo di Stato, un colpo dello Stato, visto che abbiamo un filosofo, per fare, gli piacciono le cose complicate, o quello che volete voi. Ma quello che è certo in Egitto è che i fratelli musulmani, nati nel 1928, sempre repressi, sempre più diffusi nella società egiziana, vanno finalmente al potere nel 2012, ci stanno un anno e fanno un anno di cavolate. Dimostrano una incapacità nel leggere la complessità contemporanea. Fratelli musulmani vanno in Egitto, i fratelli musulmani in Egitto sono lì appunto al 28, potentissimi, dividono la società. L'agenda politica dei partiti islamisti è profondamente divisiva. In Egitto non era, l'Egitto avevi favorevoli, contrari al regime, proteste, criminali, quello che volevi, ma non avevi una società spaccata in due come questa sala qua, metà di qua e metà di là. I fratelli musulmani sono riusciti a spaccare la mela. Se voi spaccate una mela, fatela stare in piedi, non ci sta. Lo stesso in Tunisia. I tunisini volevano libertà e quelli, le donne scendono in piazza dalla rivoluzione, c'è il problema dell'economia, mille problemi, perdono 6 mesi a parlare sulla complementarietà della donna da inserire in Costituzione. Ma sei scemo? Cioè, è questo. Il fallimento dell'Islam politico è stato evidentissimo. Questi non hanno saputo leggere. Io avevo amici in Egitto, cioè c'era anche la vice direttrice della Banca Centrale d'Egitto, una donna neanche quarantenne, ex Fondo Monetario Internazionale, una delle associazioni che ha fatto più danni di Al-Qaeda, ma insomma, questa parola è molto competente, che parlava col presidente e con gli altri, diceva ci dobbiamo rimborsare 7 miliardi di dollari e ghignò, non ci sono. E loro parlavano della giustizia sociale nel Corano, va bene, dobbiamo ridare 7 miliardi, fra 20 giorni sono qua, come li paghiamo? Ah, il Corano, e facciamo le citazioni coraniche, e dice ma sti 7 bip di 7 miliardi, dove li cacciamo? Incapaci di dare risposta a una società. Con in più un'altra questione, che apre un'altra frattura, competizione regionale, geopolitica, frattura sciiti-sunniti, le primavere arabe aprono una frattura, che forse è la più pericolosa, dentro l'Islam sunnita, dentro l'Islam arabo-sunnita, fra l'Islam politico dei fratelli musulmani e l'Islam proposto dall'Arabia Saudita, che è quello dei salafiti. I salafiti sono quelli col barbone, quelli rigidi. I salafiti sono quelli che hanno un dogmatismo, cioè quelli che dicono che le donne devono essere velate. Ci sono anche in Italia delle convertite, si convertono all'Islam e girano col velo integrale, dice me lo impone la religione. E io vorrei dire a queste qua, convertiti a quello che vuoi tu, anche allo spaghetto, al dio dello spaghetto volante, quello che vuoi. Però almeno leggi i testi, perché sei proprio una cretinetta se dici che il Corano ti obbliga ad andare in giro tutta velata. Quella non è una tradizione islamica, è una tradizione tribale che non ha niente a che fare con l'Islam. Ma a parte questo, i salafiti sono quelli che dicono che c'è un solo modello di Islam, vero, che tutti gli altri sono falsi e quindi vanno distrutti, che l'Islam ha una risposta a tutto e guarda caso l'unico modello che funziona, vero, è il loro e le risposte giuste sono le loro e tutti gli altri devono essere eliminati. Cioè gente flessibile, moderata. Io mi ricordo in Libia di aver incontrato il capo di salafiti che mi viene presentato come un salafita moderato, che è come dire un ubriacone astemio, una cosa del genere. E questo signore inizia a dire tu sei della cattolica, Io non voglio fare dialogo interreligioso, dico guarda, non me ne fotte niente neanche a me, sono qui per il mio governo, per cui proprio. Ecco, però ti voglio rassicurare, nel Corano c'è scritto che noi vinceremo, dico, vabbè, pazienza. Però noi non possiamo ridurre in schiavitù chi nasce libero, tu sei nato libero, quando conquisteremo l'Italia non ti ridurremo in schiavitù. E dico, meglio mi sento, grazie. Ecco. Se tu vieni paghi la tassa al posto mio, magari ti faccio anche la schiava. Questa è la loro mentalità. E la loro mentalità di salafiti è anche quella che mi dice, uno dei maggiori problemi in Libia è combattere lo sciismo. Che è come dire, facciamo finta che lei è svizzero di Zurigo, e diciamo, uno dei problemi principali di Zurigo è proteggersi dai maremoti. Dico, ma sei scemo? In Svizzera non c'è il mare, in Libia non ci sono gli sciiti. Uno dei principali problemi è combattere lo sciismo, ma non ci sono. Perché? Perché il modello salafita è quello, è l'Islam saudita, che è anti-sciita e che è anche anti-fratello musulmano, perché i sauditi sono una monarchia difensori del vero Islam, ma lo sanno anche i sassi, sono una delle monarchie più corrotte che ci siano. L'Arabia Saudita ha mille problemi interni, loro da anni sostengono con miliardi di dollari movimenti salafiti contro gli sciiti, contro i laici e contro l'Islam politico dei fratelli musulmani, perché l'Islam politico vuole fare le repubbliche islamiche e il re, come si nota, non vuole fare una diventare repubblicano. Questa è la terza spaccatura. È una terza spaccatura che ha spezzato tutto, perché ha mandato in tilt ogni ragionamento. Guardate questa. I sauditi che armano l'ISIS e gli dicono ammazza gli apostati, ammazza i traditori, che sarebbero i civili musulmani, mentre gli israeliani e gli altri ammazzano i civili. E cioè i sauditi e i salafiti, che di loro fermento, innestano un altro elemento di confusione. Per cui si arriva al paradosso per cui una delle poche certezze che avevamo noi è che l'amico del mio amico è mio amico. L'amico del mio nemico è mio nemico. Nel Medio Oriente non è così. Il principio di non contraddizione non vale. Noi siamo in Siria, fino al 2013, anzi fino al 2014 vogliamo bombardare Assad che è cattivo, criminale, tutto quello che... Io sulla Siria mi sono preso insulti, perché scrivendo su Avvenire, lo scrivevo non oggi che lo scrivono tutti, ma nel 2012, dicendo Assad è un criminale, lo sappiamo, ma siamo sicuri che quelli che lo vogliono rimpiazzare siano tanto meglio? Mi hanno scritto che ero islamofobo, pagato dal regime, magari sarei stato più ricco. Io se qualcuno regime mi paga sono a disposizione, ma non mi paga nessuno. In Siria fino al 14 vogliamo bombardare al-Assad per buttarlo giù e poi iniziamo i bombardamenti bombardando quelli che combattono al-Assad. Perché ci siamo accorti che chi combatteva Assad era poi il califfo e i famosi moderati siriani erano come l'araba fenice, che come dire, se ne parla, o l'unicorno, se me ne portate uno qua, eccolo, ci credo. E ci siamo trovati il califfo, che ve lo ricordate l'anno scorso, dalla Siria è andato in Iraq, per cui i grandi nemici degli americani erano gli iraniani e Assad. Però nel 14 i nemici degli iraniani e di Assad rischiano di prendere Baghdad e quindi gli americani cosa fanno? Visto che non hanno più soldati, chiedono di fatto, permettono agli iraniani di combattere l'ISIS e c'è il comandante delle truppe d'elite dei Pasdaran, nemico giurato degli americani, che sta fuori Baghdad e telefona agli americani e dice bombardate lì perché fra un po' io vado ad attaccare. I nostri alleati sauditi e turchi finanziano e sostengono i nostri peggiori nemici, gli israeliani per paura degli iraniani sostengono Al-Qaeda, i nostri nemici vengono aiutati da noi perché noi dovevamo bombardare uno e bombardiamo i suoi nemici, insomma una confusione massima. La reazione occidentale qual è? C'è troppa confusione, non facciamo niente. Il modello della Libia. In Afghanistan siamo andati per abbattere Al-Qaeda, è stata una guerra, io credo, giusta. Siamo andati là con la NATO e 60 paesi, cioè non solo la NATO, per stabilizzare l'Afghanistan. Io ci sono stato molte volte anche con la NATO in Afghanistan. Abbiamo commesso tutti gli errori possibili, immaginabili, abbiamo fatto una collezione intera, è andata come è andata. In Iraq abbiamo fatto una guerra, credo sbagliata fin dall'inizio, gli americani hanno fatto tutti gli errori possibili, siamo entrati poi dopo noi per cercare di, comunque vista che la frettata era fatta, per aiutare l'Iraq, ed è stato un disastro massimo. In Libia abbiamo deciso, bombardiamo Gheddafi, poi i libici se la cavano da sola perché non c'eravamo più voglia di mandarci le truppe. Il risultato è il disastro della Libia totale, l'anarchia totale. Io ho proprio finito l'altro giorno un incontro qui in Italia con rappresentanti delle fazioni libiche. Penso che ci sia una situazione hopeless, senza speranza, in cui capiscono ci sono i problemi ma non c'è uno straccio di soluzione e nessuno vuole adottarla. Gli americani non si interessano, gli europei fanno quello che riesce benissimo, gli europei codardi, cioè parlano e non fanno niente, e la situazione lì. Abbiamo deciso di ritirarci. Gli americani per un po', l'anno scorso, fino all'ascesa del califfo, dal Medio Oriente volevano venire via. C'era proprio il detto, voi andavate a Washington, parlate con i politici, dicevano out from the sand, via dalle sabbie del Medio Oriente, il nostro problema è la Cina e il Pacifico. Il problema è che il Medio Oriente non può andarci via, perché è troppo importante a livello geopolitico, geoeconomico, ha troppe derive. Non può andare via, ma non riesce più a intervenire. Un diplomatico egiziano ha detto a un politico americano, statunitense, dice: ma gli Emirati Arabi stanno facendo una politica delirante, aiutano il peggio in Libia, contribuiscono alla guerra civile. Ma non potete dirgli, voi che siete gli Stati Uniti, andate agli Emirati, che sono grandi come Verona e Vicenza, anzi di meno, diteglielo. E loro dicono, non ci ascoltano. Cioè non c'è più una forza esterna che nel bene o nel male riesce a gestire questa complessità qua. Uno dei motivi per cui il Medio Oriente non è mai andato a pezzi era che c'era sempre una forza egemone, gli ottomani, poi gli inglesi a lungo, poi la guerra fredda che aveva tenuto insieme, poi gli americani. Adesso, come dicono gli americani, who is at the helm? Chi sta al timone della barca? Perché lo skipper che c'era prima faceva schifo. Adesso ti giri e non c'è più nessuno al timone, la barca va dove va. In questa situazione di grande frammentazione, è questo uno dei motivi per cui non c'è apparentemente una soluzione. Perché gli attori locali sono troppo frammentati, gli attori regionali vogliono, preferiscono il conflitto perché non sono ancora pronti per il compromesso. Per i sauditi, per gli iraniani, 250.000 morti in Siria, peccato. L'importante è non far vincere l'altro. Se ci saranno 500.000 morti, avanti così. Gli attori internazionali sono troppo frammentati, sono troppo indecisi. L'Europa, che è scoordinata, che litighiamo fra di noi, dobbiamo fare le cose, poi dice, ma costa? Sì, figlio mio, le missioni militari costano. Bisogna fermare l'invasione dei profughi, e però tolgono nella finanziaria soldi alla Marina Militare. La Marina Militare la fai andare a pedali. Come la fai andare? E costa. Le missioni militari costano, e sì che costano. Però se un continente è un demente che pensa che lo 0,1 del patto di stabilità sia più importante di sistemare o di fare missioni. Se uno manda i soldati c'è il rischio che muoiano, è per forza che c'è il rischio che muoiano. Però se un continente che ha 400 milioni di abitanti ha paura di avere magari 10 morti, che sono i morti che muoiono in discoteca, fuori dalle discoteche in due weekend in Italia, anzi di meno, e gli americani sono disinteressati, il risultato è questo qua, che c'è una crisi statuale crescente, gli stati vengono frammentati, il vecchio ordine statuale frammentato, c'è una penetrazione jihadista. Più c'è frammentazione e più i gruppi terroristici si insinuano dentro. Più i vecchi dicono, ma in fondo Siria e Iraq erano figli del colonialismo. Vero. Questo significa che buttiamo a mare tutti gli stati figli del colonialismo. Significa rimettere mano alla cartina del mondo. Significa che in Africa e in Medio Oriente non c'è un confine che sia un confine accettato da tutti. Questi discorsi sono discorsi finti intelligenti, ma che sono demenziali. Perché il confine sarà, anche il confine fra l'Italia e la Slovenia e la Croazia è un confine finto. Anche fra l'Alsazia e la Lorena è francese o è tedesca, dipende da chi vince la guerra. Se tu dici, beh, era il vecchio ordine coloniale, va bene, allora cosa fai? Frammenti tutto, ributti a mare tutto. Qual è la soluzione? La verità è che di fronte alla crisi statuale l'unica soluzione che c'è è che c'è la penetrazione jihadista in Libia, nello Yemen, in Siria, in Iraq, nel Mali, in certe zone dell'Algeria. Di fronte a questa tensione la consolazione, queste sono varie cartine, insomma. Questo qua, come dire, è l'immagine di Dabiq, che è il giornale, e poi mi avvio alla conclusione perché se no faccio è il giornale del nostro califfo. L'ultima parola spenderei proprio su ISIS, sullo Stato Islamico. Di fronte a questa cosa entrano i movimenti terroristici che hanno fatto, come dire, mostrano grandi capacità soprattutto di comunicazione. Se c'è una cosa che io ammiro del califfo è la capacità comunicativa, perché ha scatenato il terrore del terrore. Il pilota arso vivo, quelli sgozzati, una capacità di comunicazione incredibile che serve sostanzialmente a due cose. Da un lato, visto che ci sono tanti movimenti terroristici, è quello di diventare il premium brand del terrorismo, e cioè fare il Giovanni Rana della situazione, quello che buca lo schermo, che va in TV, che, per cui quando vai prendi sempre i tortellini di Giovanni Rana. Quindi farsi pubblicità. Il terrore è un'arma pubblicitaria incredibile. Secondo motivo è questi non solo devono farsi pubblicità, ma devono avere fondi e gente che va a combattere per loro. Ed è dimostrato che più sei violento, più buchi lo schermo, più hai gente che va a combattere per te. E il terzo livello è il terrore del terrore, che riescono benissimo, cioè terrorizzare noi. E se noi abbiamo il terrore del terrore, che è una cosa, forse perché sono abituato a lavorare a Kabul, Baghdad, Tripoli, mi hanno sparato addosso, arrestato qualche volta, eccetera, per cui insomma la tangenziale est di Milano è forse più pericolosa di Baghdad. Noi siamo terrorizzati in maniera assurda. E l'ultima cosa che vorrei dirvi è, non è che intanto loro vogliono veramente colpire noi, questa è una guerra dentro di loro, ma loro vogliono che noi non ci immischiamo. Invece io credo che non immischiarsi sia un errore. Sia un errore geopolitico, sia un errore geoeconomico, perché abbiamo bisogno di gas, di petrolio, materie prime, sia un tradimento culturale. Non lo dico come cattolica, avvenire, universitaria, ma per le comunità cristiane non ne parliamo tantissimo in questi anni, non facciamo una mazza, niente. E dire una mazza è un eufemismo per qualcosa d'altro. Li lasciamo lì, ma far massacrare i cristiani e altre minoranze è un segno di una viltà incredibile, non solo perché sono cristiani, ma perché noi permettiamo che una religione che venga plurale, multicolore, venga ridotta a un unico colore. Ed è una cosa pericolosa, perché se noi ci mostriamo vili ora, mandiamo un messaggio che saremo vili anche domani. Sono le profezie che si autoavverano. I terroristi dicono: voi avrete i satelliti, i droni, la tecnologia, ma siete deboli, perché siete codardi, avete paura di morire. Noi no. E allora bisogna tornare, credo, a un po' di tempo fa, quando gli europei, senza la spocchia colonialista, perché non ci sono già più voglia di fare il colonialismo, che già non ci abbiamo neanche i soldi per pagare le pensioni alla signora, figuriamoci, spendere per fare la colonia, ma noi dobbiamo tornare a avere, come dire, un po' più la schiena dritta e capire che interessarsi del mondo e, se necessario, agire nel mondo è fondamentale dal punto di vista etico per difendere i nostri interessi, che è una cosa di cui non bisogna vergognarsi, e per evitare indomani di subire quello che subiscono gli altri, le minoranze fuori la porta di casa. Grazie.
Beh, ringraziamo moltissimo il professore, perché abbiamo avuto proprio una testimonianza dall'interno degli eventi. Avete visto anche con in quali scenari lavora il professore, a quali tensioni anche è soggetto il suo lavoro. So che sono argomenti che scaldano gli animi. Io stesso avrei decine di domande da fare. Si vorrebbe un anno di seminario per andare a sviscerare ogni argomento proposto oggi. Naturalmente adesso la parola è a voi, io mi taccio e facciamo subito partire le domande, se volete. Sapete che, ecco, già c'è uno. Intanto che partiamo, faccio io solo una domanda proprio con un sì e con un no, proprio così. Ho sentito dire da, insomma, diversi commentatori geopolitici con cui sono in relazione, in cui sostenevano e sostengono che l'ISIS in fondo sia, tu ricordavi il sostegno della Turchia, possiamo aggiungere l'ambiguità Arabia Saudita e chi più ne ha più ne metta, insomma l'ISIS come reazione sunnita all'avanzata iraniana, quindi sciita, degli ultimi anni, l'Iran e i suoi legami con Hezbollah in Libano, con Hamas a Gaza, insomma c'è un'estensione, una penetrazione iraniana del Medio Oriente, e l'ISIS, essendo la minaccia maggiore quella sciita lì, l'ISIS è la reazione sunnita a questa, e poi si è perso il controllo. Una tesi credibile? Intanto raccogliamo magari anche... C'è già, avevo visto che c'è...
Sì, volevo chiederle... una cosa. A me sembra invece che nel disordine del Medio Oriente o anche della zona del Maghreb non è che sia, è come creato, cioè forse sto completamente sbagliando quello che dico, ma essendo coinvolti in questo tanto gli Stati Uniti da una parte e la Russia dall'altra, mi viene quasi da pensare che il disordine che c'è in Medio Oriente sia quasi spinto, perché la zona degli arabi o anche dei persiani cominciamo a avere troppo potere come per dividere il mondo semplicemente in due blocchi. Certo che esiste la realtà della Cina, niente da dire, ma adesso pensiamo che la Russia stia creando una certa situazione appoggiando un certo gruppo, gli Stati Uniti anche dall'altra, e spingono: combattete voi, uccidetevi voi, noi stiamo qui a guardare, dopodiché vi indeboliamo e vediamo ciò che cade. E mi sembra che l'unico sistema che potevano avere era quello di creare un conflitto che non esisteva 80 anni fa fra gli sciiti e i sunniti. Questo non è mai esistito se non in piccole manifestazioni, ma non nella maniera che esiste oggi. Questa è la domanda.
Eh, Allora, raccogliamo un'altra, facciamo un primo giro e poi risposte altro.
Io non ho capito la sua conclusione rispetto all'inizio. Cioè, dal momento che lei ha analizzato il fatto che tutti gli interventi che ci sono stati abbastanza disastrosi, cioè l'idea, la sua proposta di un intervento ulteriore o di qualche tipo, su che cosa si dovrebbe basare, visti i risultati precedenti?
Allora iniziamo a rispondere a queste tre, dopodiché ripartiamo da qui.
Sì, grazie. Molto velocemente.
Sì.
Sì, in parte sì, ma è troppo comodo dire che è così.
Ok.
Cioè, è troppo comodo, perché dire, questi qua si sono allargati, allora anche noi. No. Sì, ma no. Così faccio un po' il gesuita. Ecco, io personalmente ai miei studenti dico sempre, nel Medio Oriente ci sono sempre idee dei complotti. Detto, non è necessario pensare al complotto, il complotto basta e avanza la stupidità degli uomini, per spiegare la realtà. Non l'abbiamo inventato, noi abbiamo giocato molto al peggio, abbiamo fatto mille errori, gli americani hanno interferito, ma questo casino qua non è un casino tanto creato dall'Occidente, anzi è un problema che noi non sappiamo gestire. Però ecco, il Maghreb è un po' diverso, ma nel Levante ISIS, Jabhat al-Nusra, il conflitto così, non siamo noi che l'abbiamo creato per dividerlo. Anche perché, come dire, loro non erano così forti. A noi andava benissimo anni fa, andava molto meglio anni fa. Io personalmente non credo al complotto occidentale. La domanda ha molto ragione. Il fatto che lei sia una cuoca pessima, che tutte le cose le vengano male, e dice, ragazzi, io questo so cucinare, la pasta è scotta, la carne la tiri contro le cose, non significa che debba far morire di fame i figli. E cioè, tolta la metafora, noi abbiamo fatto molti errori, tantissimi in mala fede, tanti in buona fede, ma non per questo dobbiamo riflettere su quel che gli americani chiamano le lesson learned, cioè dove abbiamo sbagliato possiamo fare bene, ma non dobbiamo per questo smettere di agire e di disinteressarsi. Ci sono dei problemi umanitari, dei problemi anche geopolitici. In Libia abbiamo fatto enormi errori, ma il disastro di oggi in Libia è proprio perché americani e europei si sono disinteressati, sono intervenuti troppo poco. Quel poco che hanno fatto l'hanno fatto male e non hanno fatto quello che dovevano fare per il bene. Il fatto di dire non siamo capaci, abbiamo fatto male, non è una giustificazione per non fare. Se suo figlio prende 4 in matematica, lei non dice vabbè, rimani analfabeta perché prende 4. E noi dobbiamo cercare di agire meglio, in maniera meno unilaterale e per avere meno vantaggi noi, come hanno fatto gli americani in Iraq. Ma ci sono delle cose, delle massacri in cui non si può non agire, perché poi lasci il campo alle azioni peggiori.
Qua c'è già, allora dopo Livia.
Volevo chiedere, la questione palestinese e la questione afghana possono essere definite le serallievo di questa situazione? Grazie. La questione palestinese e afghana possono essere considerate le serallievo di questa situazione?
Teniamo solo l'ordine dei domande per le ragazze poveracci che devono portare il microfono.
Volevo dire, professore, io non sono tanto d'accordo con lei quando ho sentito che l'ISIS non ci voglia colpire. E non credo che... Sì, principalmente è una lotta fra di loro, fra sunniti e sciiti, ma in ballo anche la jihad totale, il controllo di questa guerra santa che vorrebbero, secondo me, anche esportare. Poi, punto numero due, non è forse il problema, oltre alle diatribe settarie, il problema della teocrazia, che se non si spari, come qui invece facciamo noi a livello occidentale, lo Stato dalla religione spesso non se ne viene fuori, rivendicando la laicità dello Stato. Io sono una cattolica praticante, però la laicità dello Stato la difendo, altrimenti non se ne viene fuori, grazie.
Sì, allora gli afghani è stato uno, insomma i palestinesi è l'evergreen, cioè quando non si sa quale sarà il conflitto arabo-israelo-palestinese, è un per tutte le stagioni, come dire, va sempre bene. Però se c'è una roba di cui non gliene frega niente a nessuno, è dei palestinesi in questo momento. L'ISIS ha attaccato tutti tranne che Israele, non ha mai fatto un'azione contro Israele, ma non gliene frega niente. Ai sauditi, se potessero, i palestinesi li farebbero sprofondare loro sottoterra. Gli israeliani sappiamo come sono la deriva verso destra di Israele, per cui non è la nostra. Lì, più che una Sarajevo, ci sono tante Sarajevo sfuggite completamente di mano. Sul jihad globale, non abbiamo il tempo, poi, come dire, ci sono molte diversità. Jihad globale, allora, se tu vuoi stare sul mercato e fai il terrorista islamico, non è puoi dire, ragazzi, il nostro target è ammazzare altri musulmani. Devi fare un discorso retorico, che è quello che non è solo retorico, perché in realtà ci sono poi i cani sciolti, quelli che stanno in Europa e vanno a combattere là, e sono tantissimi, e poi ritornano. È uno dei problemi grossi, noi abbiamo, si chiamano i returnisti jihadisti, cioè i jihadisti che ritornano. Oppure i cani sciolti, che sono quei, anche gente che non ha mai fatto niente, va su internet, dice bisogna fare il jihad globale, entra a Parigi in un supermercato e ammazza un po' di ebrei, perché ammazzare un ebreo va sempre bene. Ma se lei vede lo sforzo grande del movimento jihadista, adesso è contro il nemico interno, non contro il nemico lontano, è incontrovertibile. Poi c'è la teoria che dice adesso lottano contro il nemico interno e poi arriveranno al nemico esterno. Può essere così, e per quello che vi ho detto, attenzione, se non facciamo nulla adesso, fra 20 anni ci possiamo trovare altri problemi. Ma è evidente come in questo momento, poi c'è il movimento terrorista, Al-Qaeda ad esempio ha più attenzione al nemico lontano, ma il califfo al-Baghdadi, ISIS, Jabhat al-Nusra, in questo momento sono concentrati contro il nemico interno. Basta vedere gli uomini, gli sforzi, l'organizzazione, è tutta lì. Certo, poi il nemico esterno serve come retorica e accalappia un po' di gente, fanno qualche attentato. Mi ricordi, su Expo c'erano le paure, lei non sa le riunioni che ci sono state, perché Expo, niente, avevamo fatto, il prefetto Milano aveva fatto una macchina, una task force, le forze di sicurezza, avevano fatto riunioni, il ministro degli interni, tutto, Expo è un target naturale, ma niente, ma c'erano anche quelli che task force create apposta e dicevano, oh ma qui almeno uno che fa finta di lanciare, niente, proprio non gliene fregava niente, perché c'erano da ammazzare gli sciiti. Sulla teocrazia, allora, questo va bene perché io ho appena pubblicato, esce in questi giorni, Islamismo e democrazia sulla allora, la teocrazia è un termine un po' impreciso perché sono solo gli sciiti che hanno un clero. Quindi. Nel mondo sunnita non c'è clero. E allora, non per spezzare una lancia in favore della Chiesa Cattolica, tutto il male che puoi dire dei preti, però almeno c'è un Papa che ogni tanto può cambiare la teologia, nei sunniti non ce l'hanno. Il problema è che non c'è un'autorità religiosa. L'Islam non è solo una religione, ma è anche legge, è anche un sistema normativo. Quindi è molto più difficile fare questa divisione. Anche se credo che la signora abbia ragione, l'Islam dovrà affrontare una riforma, così come l'abbiamo fatta noi. Ma le riforme sono sempre... Non è che la Chiesa Cattolica ha smesso di bruciare le streghe, i miscredenti e chiudere gli ebrei nei ghetti perché ha capito che era sbagliato. È perché non gliel'hanno fatto più fare. Non è che abbiamo smesso di avere lo stato della Chiesa perché il Papa ha detto ci picchia, però no, è perché a un certo punto l'hanno tolto. Nell'Islam non ci sono queste, dovrà affrontare, sarà uno sforzo che in parte inizia adesso, molto lungo e sanguinoso, noi ci abbiamo messo i secoli. Il problema è che con la tecnologia di oggi, con l'integrazione, l'Islam non può permettersi di dire vabbè, facciamo fare 200 anni di guerra di religione all'Islam come l'abbiamo fatta noi, perché in un mondo interconnesso con la tecnologia che c'è oggi, non c'è più il mondo fra 200 anni. Ma è un problema che l'Islam dovrà fare. Il fatto che manchi un clero è un danno, perché non c'è nessuno che può parlare ex cathedra e dire la lapidazione delle adultere è una cosa, noi cristiani l'abbiamo risolta con uno, dice, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Fortunatamente non c'è la mia suocera in giro, se no avrebbe... ma nell'Islam non c'è un'autorità che possa dire questo non si può più fare, e questo è un problema, è oggettivamente un problema.
Ho visto già che c'era...
Sì, no, volevo, tra le tante cose che possiamo non capire, non conoscere di quel mondo, volevo, so che è una domanda difficile anche perché bisogna tener conto, credo, della difficoltà tra Stato e Stato, e mi interessava sapere qualcosa sulla comunicazione alla gente, cioè sia sui mezzi di comunicazione, che a parte l'ISIS che utilizza questi moderni sistemi internet, però insomma è relativo anche come numero questo rispetto ai milioni di abitanti del Medio Oriente, perché ci si chiede tante volte quale sia la consapevolezza e la conoscenza che hanno loro di questi problemi, una parte di questi problemi, e quindi relativo a questo anche se ci può essere, secondo lei, secondo un ruolo dell'opinione pubblica in qualche maniera, oppure, perché quando lei dice gli sciiti, i sunniti, parla dell'establishment politico, non parla della gente che, oppure, ecco, così capire un po' anche rispetto a noi, perché è molto difficile, nel senso che anche la stampa, vabbè, c'è Al Jazeera qualche volta che si può sentire cosa dice, però è difficile per noi, ecco, capire che cosa loro viene comunicato e anche con quali mezzi. Grazie.
Buonasera. Se l'ISIS è il braccio armato, chi lo finanzia? Cioè, questi debbono mangiare, bere, penso molta acqua, verdura, oltre a armi. Allora, seguire il profumo dei soldi, secondo me è importante. Ci può dare qualche maggiore delucidazione? Grazie.
Volevo dire un paio di cose riguardo alle cose interessanti che lei ha detto, e cioè nei commenti che si fanno sulla situazione del Medio Oriente, in particolare degli arabi, si dice che gli arabi non hanno una concezione di Stato, ma piuttosto di una concezione della umma islamica, e che sono sostanzialmente divisi in tribù, e questo, l'aspetto tribale degli arabi è un fattore importante nella loro divisione. Per quanto riguarda poi l'ISIS, altri commenti dicono che in definitiva l'ISIS, che pur avendo commesso delle cose orribili sia dal punto di vista umano che nell'archeologia e in altri aspetti, tutto sommato ha creato un'area nel deserto. Cioè, quello che è riuscito a fare in questo periodo, che sono ormai, mi sembra, un paio d'anni, è riuscito ad impossessarsi di un'area sostanzialmente desertica tra l'Iraq e la Siria, a cui si può aggiungere il Sahel, una parte del Sahel con gli addentellati, e forse anche un po' in Libia, ma più di tanto non avrebbe realizzato. Poi sono d'accordo con lei del fatto che gli arabi in realtà non sono tutti musulmani, sia pure divisi in varie sette, ma ci sono anche arabi cristiani, io ne ho conosciuti più di uno. Quindi degli arabi cristiani nessuno si preoccupa. Grazie.
Sì, io sì. Mi preoccupo. Grazie alle domande, tutte ottime domande. Comunicazione, no, è vero, quando noi parliamo gli sciiti, facciamo sempre quelle cose che io detesto, no? Quelle etichette. I cristiani cosa ne pensano? Boh, non lo so, fra i cristiani c'è anche Putin, Obama, Sarah Palin e il vostro governatore della regione, per cui hanno idee diverse. È difficile, grazie, perché sennò non vi vedo e voi non vedete. Allora, l'opinione pubblica di solito ma anche in Europa, adesso non vorrei fare il professore, ma se voi chiedete cosa ne sanno anche gli europei di certe questioni, non ne sanno mai niente. Cioè il livello è incredibile, che nell'era di internet la gente è bersagliata di cose, ma non ha tempo, non ha voglia, non capisce un cavolo. Lo stesso nel Medio Oriente. Lì poi, dove hanno meno strumenti, meno libertà, c'è più condizionamento, spesso c'è l'indottrinamento settario che funziona. Ma la maggior parte dei musulmani è come noi. Non è che io ho tantissimi amici musulmani, ho girato 25 anni, non è che tu, il musulmano, si alza e dice come faccio a distruggere l'Occidente stamattina. Dice come faccio a pagare le tasse perché mio figlio come fa a entrare all'università, o se è entrato non trova lavoro, o si deve sposare dove trovi i soldi. Cioè c'è una vita quotidiana, che però è una quotidiana, devastata, e dove la vita è devastata, e allora è lì che dicono, perché se lei bruciano la casa, la prendono e è costretta ad andare, le ammazzano il marito o il figlio, e lei e deve fuggire, ti dicono sono stati sunniti, allora anche se è un amico sunnito inizia a guardarlo, ora è lo peggio. Meno libertà c'è, più è, e più passa il condizionamento. Lo si è visto bene in Turchia. Erdogan ha ripreso il 50% dei voti, perché dico, è lui che ci difende. No, è lui che fa i casini, non è lui che vi difende. È lui che ha portato il casino in Turchia. Però faglielo spiegare. Sul profumo dei soldi, e sembra facile, le mingeshi non funzionano così. Sarebbe troppo, non è che non ci hanno pensato. Questi in parte si autofinanziano col petrolio. Un'altra cosa in più, la comunicazione. Distruggono i monumenti. Balle. Fanno finta di distruggere, distruggono un pezzo, li vendono. C'è un mercato fiorente in cui anche i musei americani, i giapponesi, comprano dagli intermediari dell'ISIS. Quello è, sono bravissimi. Distruggono Palmira, poi ti fanno vendere i pezzi, dice, cavolo, gli ultimi che rimangono, e li pagano milioni di dollari. Il petrolio lo smuggling, uno dice, come fanno? C'è il contrabbando di centinaia di migliaia di barili di petrolio. Uno dice, ma come fanno a non vederlo con i satelliti? Non è che non si vede, però quando i Pasdaran, che erano sotto sanzioni, hanno contrabbandato ogni giorno 200.000 barili di petrolio, che sono tanti, poi si scopre che il figlio di Erdogan ha guadagnato $1 miliardo da contrabbando con i Pasdaran. Poi non lo si scopre perché non si è detto, però è così. In più ci sono i sauditi. I sauditi adesso combattono. I sauditi hanno messo una pena di morte da anni su Osama Bin Laden. Lo ricercavano, lo combattevano. C'erano fondazioni saudite che prendevano soldi dal governo e che finanziavano Al-Qaeda. Dice, ma non puoi fermarti? No, perché ci sono tutta una serie di strumenti di vischiosità per cui i finanziamenti è difficilissimo beccarli. E perché politicamente qualcuno non lo vuole fare. Va da lei a dire agli Al-Saud che devono piantarla di dare soldi alle fondazioni religiose estremiste che poi vanno in Bosnia e dicono, vuoi fare il jihad? Ti diamo 2.500 euro al mese, che in Bosnia sono una follia, e se muori manteniamo la tua famiglia per 20 anni. È la stessa tua mamma che ti dice, ma caro, ma vai a combattere gli infedeli in Siria. La passione degli arabi per la Umma è la stessa degli europei per la Repubblica Cristiana medievale. Cioè, se non so se lei vorrebbe fare la Repubblica Cristiana con dentro tutti, non mi sembra all'ordine del giorno. La Umma è una roba retorica, ma in realtà dentro la Umma ci stanno milanisti e interisti. Se lei dice, in fondo siete tutti e due di Milano, ma io piuttosto che stare con un milanista mi suicido qui in questo momento. Discorso tribale è vero in alcune zone, in altre zone no. È vero che nel mondo arabo spesso c'è un'idea fragile di Stato, che è un'idea che assomiglia più, lo dico con rispetto, senza nessun razzismo, in certe regioni meridionali, tipo c'è una regione dove lo Stato ha o gli apparati hanno, non statuali, hanno un legame clientelare molto forte, è più simile a quella roba lì, no? Certe regioni della Calabria, dove certi posti della Calabria dove l'apparato clientelare fortissimo. Nel Medio Oriente è così, tu che sei al potere non rappresenti tanto lo Stato, ma rappresenti una ragnatela di interessi clanici, tribali, clientelari. Sull'ISIS, un'area del deserto, se vogliamo pensarla così, va bene, in realtà c'è dentro tutta la zona sunnita dell'Iraq, che è una zona importante per il petrolio, per le comunicazioni, eccetera. ISIS sta a Derna e a Sirte, che non è proprio un pezzo. Una è una città storica della Libia e nella Sirte controllano i flussi del gas e parte dei flussi del petrolio anche dell'Eni. Quindi non è proprio una zona così. In realtà è ovvio che i jihadisti si diffondono più nelle zone desertiche, ma sono zone che si chiamano hotspot, cioè questi che si diffondono. Se lei vede la cartina, a furia di avere solo pezzi di deserto, se va avanti così, se prende gli Al-Shabaab nel Corno d'Africa e sono arrivati praticamente, c'è una, gli jihadisti possono girare dall'Africa occidentale a quella orientale, senza che noi riusciamo a ferrarli. Partono con Boko Haram, vanno in Mali, Niger, sud dell'Algeria, e non è solo un pezzo di deserto, perché sono aree di una grande importanza geostrategica, sono le aree che controllano i flussi di immigrazione, tutti gli immigrati africani che arrivano, da chi arrivano? Arrivano tramite queste cose qua, quindi sono aree molto, molto importanti.
Beh, grazie molte al professore, lo ringraziamo molto.